אוקיי.
Incontro tradizionale e che vorrei dedicare, dividere in tre parti, come abbiamo fatto sempre, peraltro. Una prima parte con una breve così rinfresco alachico per quanto riguarda i nostri doveri di questi momenti. La seconda parte un si sente male, ok. Allora, una delle condizioni per la venuta del Messia sarà mettere a posto l'acustica di questo Bet HaKnesset. Una cosa. Allora, se con l'altoparlante puntato da questa parte sentite meglio, manco qua a capa. Sì, più vicino al microfono. Adesso? Adesso come va? Bene, allora deve stare più vicino, devo stare più vicino io. Allora, seconda parte farò una riflessione sul concetto di Teshuvah e poi parleremo di Teshuvah a Roma. Diciamo che questa riflessione sarà come una riflessione sullo stato dell'Unione, sullo stato delle cose, su vari problemi esistenti dal punto di vista dell'identità della pratica religiosa della nostra comunità, cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare e cosa c'è da aggiustare. Perché sono le cose di cui bisogna parlare, rendersi edotti e prepararsi proprio al giorno di Kippur. Quest'anno Shabbat Teshuvah viene a ridosso proprio del Kippur. Kippur è domani sera. Domani è un giorno molto importante di preparazione al Kippur. Questa notte, forse gli Ashkenazim lo fanno verso mezzanotte, noi facciamo le Sericot alle 5 di mattina, è l'ultimo giorno delle Sericot, di solito c'è una grande affluenza e l'uso è di, almeno il nostro uso, che poi non c'è niente a che vedere con l'uso italiano, le nostre Sericot sono spagnole, non c'è nulla di minag italiano, è tutta roba spagnola, dalla prima all'ultima riga. Prego, non sente ancora? Sì. Se magari vuole venire qua vicino perché forse sì, dove vuole signore, quindi noi questa notte aumentiamo la dose, la quantità delle Sericot. Domani, da stasera fino a domani sera, è proibito digiunare. Così come è obbligatorio fare digiuno a Kippur, così è obbligatorio mangiare domani. Anzi, chi mangia domani è come se facesse digiuno dopo domani. Cioè c'è proprio un valore aggiunto nel digiuno di domani. Secondo i mistici, voi sapete che la mistica ebraica è basata sul sistema delle 10 sefirot e quindi abbiamo 10 giorni di Teshuvah. E il nono giorno è quello di stasera, domani, e domani sera è Kippur il decimo giorno. Quindi il decimo giorno corrisponde all'ultima sefirah e il nono giorno corrisponde alla penultima sefirah. Quest'ultima, la penultima sefirah ha attributi maschili, mentre l'ultima ha attributi femminili. E quindi ciò che si fa domani è tutto sotto il segno della mascolinità e quello che si fa a Kippur è sotto il segno del Malchut. E noi dobbiamo portare al coronamento delle due cose, per cui mangiare domani per poter stare a digiuno dopodomani è un altro dei segni per mettere insieme due cose opposte. Domani c'è la consuetudine di andare a visitare i cimiteri, consuetudine che comunque c'è anche in tutti questi giorni e anche alla vigilia di Rosh Hashanah. Chi già c'è stato non ci deve riandare. Chi non c'è stato è bene che ci vada, e tra le consuetudini della visita dei cimiteri che quando uno è andato su una tomba non deve tornare sulla stessa tomba nella stessa occasione, non ci si deve tornare due volte sulla stessa tomba. si va, si recita un salmo, si recita qualche cosa e si passa a visitare le tombe di altri cari, parenti e conoscenti. Domani sera è consuetudine accendere in ricordo dei propri parenti defunti, accendere un lume che deve ardere per tutta la durata. Lo potete far accendere al Beit HaKnesset o se no lo accendete a casa, secondo. Domani sera sulla tavola si accendono le luci dicendo la benedizione la Diknershel Yom Kippur. Domani, specialmente domani, è importante una regola per gli uomini. Non c'è soltanto l'impurità femminile nelle regole tradizionali, c'è anche l'impurità maschile, anche se questa ha un'importanza minore. I Hasidim usano che gli uomini si facciano la divinità tutti i giorni, i Hasidim. E un tempo la regola prescriveva che gli uomini non potessero studiare o non potessero dire le preghiere se erano in stato di impurità, impurità derivante dalla perdita di liquido seminale. Quindi è una questione, una circostanza frequente in ampio periodo della vita e dalla quale bisogna uscire, e se ne esce con la tevilà. Questa regola poi non è stata seguita in tutto il mondo ebraico nello stesso modo, ma ci sono dei momenti in cui va seguita. Allora se ne esce fuori facendo la tevilà nel mikve, il mikve sarà a disposizione alle prime ore della mattina di domani, questo è quello di Yabalbo. Altrimenti chi non può deve fare una cosa alternativa, e questa cosa alternativa è farsi una doccia ininterrotta con 18 litri d'acqua, 16-18 litri d'acqua, 16-18 litri d'acqua, senza interrompere il getto, prima della sera, prima di mettersi a tavola per il pasto. C'è anche un altro uso, qualcuno dice non era un uso romano, in realtà ho sentito che a Roma si facevano le capparotte. Le capparotte consistono nel prendere un gallo o una gallina vivi, girarseli intorno al collo dicendo delle formule speciali, facendole sciartare e poi donandole a chi ne ha bisogno, gettandole in teriora in modo che le possano mangiare gli uccelli. Questa è una norma la cui applicazione varia molto secondo i luoghi. A Roma a un certo punto è stata dimenticata. Lo stesso Shulchan Aruch si oppone a questo uso, quindi non è che sia un'opposizione venuta dalla riforma. C'è chi sostituisce questo rito con prendendo delle monete, girando, facendo la stessa cosa che si fa con le capparotte invece che col gallo o la gallina, con delle monete. Il gallo l'uomo, la gallina la donna, non perché la donna sia la gallina, ma perché è un maschio e una femmina. Se poi ci sta una donna incinta deve usarne tre di animali, la gallina per lei e poi un gallo la gallina, perché almeno fino a poco fa non si sapeva il sesso del nascituro. Adesso non so la com'è con l'ecografia, non mi devo informare. Comunque per poterle fare c'è bisogno dello sciocchetto. Oltre a questa regola la cosa più importante da fare domani è quella di riconciliarsi con il prossimo. Chiunque abbia fatto un torto a qualcuno, abbia mancato di rispetto a qualcuno, deve andargli a chiedere scusa, perché il giorno di Kippur serve per cancellare le colpe commesse tra l'uomo e Dio, non cancella in alcun modo le colpe commesse tra uomo e uomo. E per cui è assolutamente necessario che se una persona ha un contenzioso aperto con qualcuno deve andargli a chiedere scusa. Prego. Possibilmente sì, perché insomma tutte queste cose vengono registrate nei file. Quindi prima o poi esce fuori. c'è una, normalmente si va dalla persona che abbiamo offeso, gli si chiede scusa e la persona dice ok, chiuso. Molto spesso questo potrebbe non succedere e allora uno si deve portare i testimoni e ci deve provare per 3 volte. E alla 3ª volta, beh, io ho fatto quello che potevo fare. D'altra parte l'offeso non deve assolutamente chiudersi in se stesso e arroccarsi, deve essere anche lui disposto al perdono, perché quanto più uno è disposto al perdono, tanto più sarà perdonato, quanto più uno è misericordioso, tanto più sarà considerato con misericordia dal cielo. Tra l'altro questa misericordia, questa bontà, ho parlato delle capparotte, è interessante che proprio a proposito delle capparotte ho detto che le interiore vanno date da mangiare agli animali e adesso vado un po' fa schifo l'interiore eccetera eccetera, la sporcizia e così via, c'è modo di fare regole, però l'idea è che noi dobbiamo essere misericordiosi anche con gli animali. E chi è misericordioso con gli animali, dicono proprio i commenti, proprio in questo è proprio qua che è detto, chi è misericordioso con gli animali riceverà misericordia da Kadosh Baruch Hu. Quindi noi dobbiamo essere misericordiosi con tutti. I 3 attributi tradizionali del popolo ebraico sono Baishanim, Rahmanim, Vegomalei Hassadim. Baishanim significa che sono vergognosi, che si vergognano, che sono timidi, che Rahmanim che sono misericordiosi e Gomelei Hassadim che fanno del bene. Queste sono le 3 caratteristiche che la tradizione ci dice siano nostre congenite. Bisogna farne tesoro e applicarle. Se una persona ha mancato di rispetto e non si è conciliato con qualcuno che poi è morto, deve andare sulla tomba a chiedergli scusa, possibilmente con testimoni, meglio ancora con un minyan. Un altro uso che era consuetudinario alla vigilia di Kippur, a Roma non l'ho mai visto fare, su questo ho sentito una testimonianza di Rav Tuaf, è quello di farsi frustare. C'era il Malkut alla vigilia di Kippur. Ci sono anche delle stampe, ce n'è una a casa, bellissima, fa vedere, al Tempio di Amsterdam. Cioè, praticamente lo sciamace del Tempio, chi per lui prendeva una striscia e dava, frustavasi a seconda del sadismo personale. Lo facevano pure a Livorno, la testimonianza io l'ho sentita da Rav Tuaf, lo facevano a Livorno, al Collegio Rabbinico di Livorno, e gli studenti se lo facevano uno con l'altro e si divertivano ovviamente, si accanivano con particolare sadismo l'uno con l'altro. E allora per farla finita, una cosa che rischiava di diventare ridicola, venne abrogata. Questa è l'ultima testimonianza che ho su questa consuetudine in Italia. Prego, volevi qualcosa? Sì, sì, viceversa però. Domani, in tutti questi giorni, ma da domani in avanti, bisogna aumentare i viduim, le confessioni. Per cui la confessione dei propri peccati va recitata possibilmente collegialmente in vari momenti del giorno di Kippur, ma si comincia già da Minchà, perché è come se ci fosse un'angoscia che se qualcuno gli succede qualche cosa e non fa tempo a Kippur deve farlo prima. Allora si comincia da Minchà e noi abbiamo per antichissima consuetudine quella della Minchà che si fa verso, credo sia l'1:30 domani, nella quale la cosa principale è appunto la confessione dei peccati. Voi sapete, la confessione dei peccati noi le facciamo al plurale, in ordine alfabetico, e su questo punto non c'è dissenso. Chi ha delle colpe personali da confessare non le deve assolutamente dire in pubblico io ho fatto questo, perché la denuncia pubblica delle proprie colpe può diventare anche una manifestazione di autocompiacimento per quello che si è fatto, autocompiacimento, guardate quanto sono bravo che mi pento pubblicamente di quello che ho fatto. Quindi la tradizione impone molta discrezione su questo fatto, molta discrezione. E David dice c'è nessui pesha che sui khattat, la persona che ha il peccato coperto, la propria colpa deve essere coperta e quindi deve essere non rivelata agli altri. Nel silenzio della prima preghiera ciascuno confesserà a Kadosh Baruch Hu quello che ha fatto, e c'è ancora chi dice che neppure quello andrebbe fatto, perché tanto Kadosh Baruch Hu lo sa quello che hai fatto, per cui la persona si deve rendere conto e partecipare alla preghiera collettiva. Noi aggiungiamo, secondo una consuetudine stranissima che è sopravvissuta a Roma e pochissimi altri posti del mondo, la Mesirat Modà, che è una lunga formula che recita l'officiante a nome di tutta la comunità, nella quale dice che se un giorno dovesse venir meno alla propria lucidità e mancare di fedeltà ai suoi obblighi di rispetto della tradizione, questo atto di mancanza, questo possibile, questa potenziale apostasia, tradimento, viene annullata fino ad adesso con la propria dichiarazione di fronte a tutta la comunità. È una cosa molto strana dal punto di vista giuridico e logico, comunque ce l'abbiamo per tradizione, a me sembrava molto strana. Ho fatto una scena in Israele, adesso è stata pure pubblicata, chiedendo ma se ha senso dire una cosa del genere. Mi hanno detto: questa è la vostra tradizione, tenetela, coccolatela, portatela avanti e mantenetela così com'è. È stata fatta, ha un senso, quindi per quanto strana la cosa possa essere, è importante che si continui a fare. D'altra parte è diventata quasi una cosa caratteristica del nostro Minhag. Queste sono le regole che riguardano la vigilia. Adesso vorrei fare una riflessione su alcuni concetti riguardanti la Teshuvah. La fonte è un libro estremamente difficile, che è uno dei contributi più originali al pensiero ebraico recente, è il Pachad Yitzchak di Rav Huttner. Da non confondersi col Pachad Yitzchak italiano, il Pachad Yitzchak italiano è l'enciclopedia rabbinica di Yitzchak Lampronti, niente a che vedere con questa opera che è stata scritta da Yitzchak Huttner, Rav Yitzchak Huttner, grande maestro dell'ebraismo americano, venuto a mancare circa 25 anni fa, che ha scritto questi libri di riflessione. Allora, una domanda che mi aveva fatto Massimo Pieri prima, e che proprio introduce questo fatto, ma ci sono grandi personaggi della storia nostra che hanno fatto Teshuvah, e la Teshuvah non è che gli sia servita molto. Di Adamo presupponiamo che l'abbia fatta, ma non è che gli sia servita molto. Mosè presupponiamo che abbia fatto Teshuvah, ma non è che gli sia servita molto. A lui gli è stato detto, sarebbe proprio la parasha di oggi, tu non entri in Eretz Israel. Lui non è entrato in Eretz Israel, punto e basta, con tutte le richieste di scusa che possa aver fatto. Lui poi, che aveva implorato misericordia per tutto il popolo e che era riuscito a far perdonare il popolo, eccetera, eccetera, lui, una colpa, non entra. Allora, questo è un problema difficile, cioè a che cosa serve la Teshuvah? Allora, ci si può arrivare a questo problema, alla soluzione di questo problema, riflettendo su un insegnamento dei maestri che dicono Gedulah Teshuvah Shemekarevet Tegeulah. La Teshuvah è importante, è grande, perché avvicina la redenzione. C'è un senso molto stretto, un legame molto stretto tra l'idea di redenzione e l'idea di Teshuvah. Da dove si deduce questo? C'è un verso che lo dice tecnicamente: Uval Etzion Goel Ushave Peshave Yaakov. Arriverà per Sion un Redentore e per coloro che ritornano dal peccato. Quindi il Goel viene,
Ushav e Pesha, per quelli che si sono pentiti dalle proprie colpe. Ma qual è il rapporto logico che esiste tra il peccato rimesso e la redenzione? Noi potremmo ragionare in termini logici, in termini politici, e sappiamo che per mettere a posto le cose del mondo è necessario correggere le proprie azioni, e quindi noi possiamo spiegare concettualmente e politicamente il fatto che nel momento in cui si fa teshuva si mettono a posto le cose, e quindi se vogliamo mettere a posto e portare la redenzione al mondo noi dobbiamo correggere le nostre azioni. Quindi questo è il significato generale. Però su quest'idea si può lavorare molto di più, e il Maharal di Praga ha fornito una chiave interessante e ha detto che esiste una specificità del giorno di Kippur riguardo a questo, e questa specificità è legata al fatto che, voi sapete, alla fine del giorno di Kippur si suona il shofar. Perché si suona il shofar alla fine di Kippur? Il motivo è che alla fine del giorno di Kippur cominciava il giubileo, una volta ogni 50 anni, e l'annuncio dell'inizio del giubileo, Yovel e Shofar, Yovel significa proprio Shofar, il corno, all'inizio di questo 50° anno si suonava lo Shofar, finiva Kippur, si suonava lo Shofar, e che cosa succedeva? Succedeva che c'era la redenzione, ma non la redenzione spirituale, c'era la redenzione materiale, cioè gli schiavi venivano liberati, le proprietà tornavano ai propri originali possessori, per cui c'era una sistemazione, un reset globale della società sulla base della giustizia, in cui non c'era più sfruttato e sfruttatore, tutti quanti ripartivano dallo stesso punto di partenza. Questo succedeva alla fine di Kippur. Quindi Kippur è strettamente legato al concetto della redenzione, ma di una redenzione proprio non escatologica, ma una redenzione materiale, cioè le cose scorrette della società vengono messe a posto proprio alla fine del Kippur. E benché questo succeda una volta ogni 50 anni, tutti i Kippur portano dentro di sé questa idea della redenzione futura. Allora, quest'idea si può introdurre a capire che esiste, che potrebbe esistere, una differenza tra il senso della redenzione teshuvah di Kippur e il senso della teshuvah di tutto il resto dell'anno, perché noi siamo tenuti a far teshuvah in qualsiasi momento dell'anno, e c'è una teshuvah specifica di Kippur, e c'è una cancellazione specifica a Kippur. Allora, in che cosa la cancellazione specifica a Kippur, in che cosa Kippur salta di grado rispetto al resto? Sappiamo, le porte della misericordia sono aperte in questo giorno e così via, ma c'è qualche cosa di più? Allora, qua c'è un input che viene per rispondere alle sue domande. Allora, e questo input viene da un commento del Gaon di Vilna. Il Gaon di Vilna commenta un midrash molto strano del Talmud. Allora, una cantica di David, che sta non nei Salmi, ma sta nel secondo libro di Samuele, al capitolo 23, comincia con la frase Neum Agever Hukam Al. David, parlando di se stesso, dice: parla l'uomo Hukam Al, che è stato messo al di sopra. L'uomo importante sarebbe Hukam Al. A proposito di questa frase, che potrebbe essere spiegata semplicemente parla l'uomo importante che ha avuto la dignità regale, no? Quindi si poteva permettere una espressione del genere. Un midrash del Talmud dice Shehu Hekim Ola Shel Teshuvah, nel senso che ha fatto qualche cosa, ha stabilito la salita della Teshuvah. Al, cioè questa grandezza di David sta nel fatto che la sua salita, il suo essere, la sua dignità non è stata soltanto dignità regale e così via, ma è stata una dignità speciale sul problema della Teshuvah. Cioè David è stato speciale per la Teshuvah. Ha fatto qualche cosa che i precedenti non hanno fatto. Ed effettivamente, vedendo le storie dei precedenti a confronto con quella di Davide, scopriamo che c'è qualche cosa in più che Davide ha fatto e che gli altri non avrebbero fatto. Che cosa ha fatto Davide? L'uomo, il primo uomo, Adamo, il Midrash dice che ha fatto 130 anni di pentimento, di digiuno, eccetera, eccetera, per poter espiare la sua colpa. In qualche modo è stato accolto, ma è stato cacciato dall'Eden, c'è tornato nell'Eden, no, fuori dall'Eden era e fuori dall'Eden è rimasto. Malgrado 130 anni di Teshuva. E questo numero di 130 anni di Teshuva si ricava da una serie di calcoli, e poi quello è il motivo per cui quando finisce il Shabbat noi leggiamo Vinnoam Adonai Elenu e Yosef Sederedion, quei salmi lo leggiamo, aggiungiamo, ripetiamo al salmo alla fine un verso, lo ripetiamo alla fine Orechamim Masbieu, lo ripetiamo due volte perché dobbiamo arrivare al numero di 130 parole, e 130 parole corrispondono ai 130 anni che Adamo ha fatto in Teshuva. Allora, Adamo ha fatto il tentativo e non gli è servito a molto. Gli ebrei nel deserto hanno fatto varie colpe, si sono pentiti, ma non gli sono servito a molto. I primi 10 comandamenti che hanno avuto, che erano sacri particolari, ce n'hanno avuto altri che non erano altrettanto sacri. E la colpa del vitello d'oro non è stata tutta cancellata, è rimasta così come numero. Il re Shaul, altro esempio, è una persona che ha commesso degli atti, ha commesso delle colpe, si è pentito delle colpe, ha detto esplicitamente che si è pentito, eppure la punizione era la perdita del regno, dopo che si è pentito gliel'hanno ridato? No, non gliel'hanno ridato. Quindi abbiamo una serie di casi in cui chi ha fatto la colpa se l'è presa, la punizione, e non gli è servita a niente, apparentemente la Teshuva. Arriviamo a David. David pure ne ha fatte. Sarebbe proibito dire che David ha peccato, va bene. Tutto ciò che ha fatto può essere interpretato e mi dà cerca di salvarlo sempre, però comunque anche se non ha peccato rispetto agli uomini, sicuramente ha peccato rispetto a casa del Baruch. Ha fatto delle azioni scorrette. Ebbene, David è una persona che dopo aver fatto azioni scorrette è stato punito, ha per un certo periodo è stato cacciato da Gerusalemme, dal figlio, ha perso il regno, ha perso un sacco di cose, eppure David è stato reintegrato completamente nella sua carica. Allora, David rappresenta il capovolgimento delle potenzialità della Teshuva. Fino a David la Teshuva non serviva più di tanto. Da David in poi la Teshuva capovolge completamente la condizione dell'uomo. Continuando questo ragionamento, noi dobbiamo introdurre una distinzione importante che ci può far capire perché per qualcuno la Teshuva funziona e per qualcun altro la Teshuva non funziona e dove funziona la Teshuva. In qualsiasi apparato, facciamo l'esempio che viene fatto è questo, in qualsiasi apparato burocratico, statale, ci sono persone che hanno livelli dirigenziali molto alti, un ministro, un direttore generale e così via, e ci sono persone che stanno a livelli meramente esecutivi, un usciere e così via. Ognuno di questi ha le sue responsabilità, ognuno di questi si può comportare bene o male, sia nella sfera privata che nella sfera pubblica del lavoro che gli è stato dato. Quindi, ognuna di queste persone, ogni singolo, ha le sue responsabilità, si comporta bene e si comporta male. Di fronte a chi lo giudica è una persona che ha fatto del bene e che ha fatto del male, e può essere giudicato per il bene e per il male che ha fatto. Ma esiste una dimensione alla quale non ci pensiamo mai, che è una dimensione aggiuntiva, ed è la portata della responsabilità della persona rispetto agli altri. Cioè, se un usciere fa un danno, va bene, non consegna un pacco o qualsiasi cosa, il danno che fa lui rimane relativamente limitato. Se un ministro fa un danno e si comporta male, il danno che fa è un danno disastroso per tutta quanta la struttura. Allora entrambi hanno agito male, o hanno agito bene. Se hanno agito bene vengono premiati, se hanno agito male dovrebbero essere puniti, ma il discorso non si chiude là, perché c'è il tema dell'impatto delle azioni dell'individuo rispetto a ciò che lo circonda. E allora esistono, in rapporto a questa distinzione alla quale male non ci si pensa, esistono due possibilità collegate al pentimento, alla teshuva. La teshuva sicuramente, sempre, se viene fatta, agisce nella coscienza individuale a riparare il danno fatto. Uno ha fatto un errore, me ne pento, e questo errore viene cancellato nei registri divini o nei registri umani, ma il danno che uno fa non è soltanto nella sfera della propria coscienza, è anche un danno che si misura con tutto ciò che gli sta intorno. E questa cosa che gli sta intorno non è che viene sempre cancellata, che può essere sempre cancellata. Quindi ci sono due piani, quello della coscienza individuale, e questo ragionamento, questa distinzione va sia per quanto riguarda il singolo agente in una struttura, che per quanto riguarda il singolo individuo nei confronti dei suoi rapporti con Kadosh Baruch Hu, che quando una persona si comporta bene o male e sta in una determinata posizione, il suo comportamento e la sua responsabilità sono valutate da Kadosh Baruch Hu in una maniera che noi non sappiamo il peso delle nostre azioni, per cui noi possiamo riconciliarci con Kadosh Baruch Hu per quanto riguarda il bene e il male che è stato fatto. Ma esiste un'altra sfera, che è quella dell'impatto delle nostre azioni rispetto a tutto il resto, che può essere un resto umano, può essere un resto metafisico, che non si riusciamo a valutare, che segue altre regole. Per cui questo ci spiega per quale motivo ci sono delle colpe che vengono pulite sul piano della coscienza individuale. Adamo che muore, o Shaul che muore, diventano dei giusti perfetti perché hanno fatto teshuva. Quindi la loro fedina penale è assolutamente pulita. Anche Shaul HaMelech, con tutta la sua drammaticità, è una persona che si è riconciliata con il Kadosh Baruch Hu. Però l'impatto delle sue azioni rispetto alle sue responsabilità è una cosa differente. Quindi esistono due tipi di cancellazioni. C'è la cancellazione del problema della propria coscienza e c'è la cancellazione del ruolo. E sono due cose differenti e non vanno automaticamente. Quello che a questo punto introduce di specificità e di importanza il Kippur con il concetto della sua redenzione è che il Kippur, grazie a Davide, grazie alla rivoluzione, è portatore di una Geulà, di una redenzione che va al di là del problema della fedina del singolo. È qualche cosa che si allarga, è qualche cosa che travalica queste dimensioni, e quindi la teshuva del Kippur ha un effetto molto più importante. Va oltre il piano del singolo, va oltre il piano della responsabilità, della pulizia individuale, delle scelte, ho fatto bene, ho fatto male, ma riesce a cancellare e reintegrare la persona nel suo ruolo, che sia un ruolo sacro, che sia un ruolo profano. Cioè, questo è il senso del Kippur, e questo si deriva appunto da questo rapporto con il Giubileo. Come il Giubileo rimette la società a posto, perché gli schiavi acquistano libertà, l'Eterno torna dai proprietari e così via, così la persona a Kippur può tornare a posto anche nel suo ruolo e non soltanto nella sua coscienza. La teshuva che si fa in ogni momento dell'anno vale per qualsiasi cosa, la teshuva che si ma non per il riacquistare, vale per la propria coscienza. La teshuva del Kippur e la cancellazione del Kippur può valere con questo valore aggiunto. Questo era una riflessione per creare il clima. E adesso parliamo di noi. Nel senso dello Stato, della nostra comunità, da alcuni punti di vista. Io sono stato quest'estate in una città americana che è la terza comunità ebraica degli Stati Uniti, la prima è New York, la seconda è Los Angeles, la terza è Baltimora. Mi sentite? Sì, così, non mi devo avvicinare di più. No, perché c'è quello di mangiarmelo poi. No. In questa comunità vivono, in questa città, non esiste la comunità ebraica di Baltimora, esistono gli ebrei di Baltimora organizzati in vario modo. Vivono circa 100.000 ebrei, quindi sono 6-7 volte la nostra entità numerica. E hanno una organizzazione strutturata, capillare e poderosa. Me la sono studiata un pochino, ovviamente facendomi venire tutta una serie di complessi terrificanti, dai quali non ne esco fuori dicendo, vabbè, loro sono 100.000 e noi siamo molti di meno. Non se ne esce fuori in questa maniera, perché noi 13.000, grosso modo, ebrei romani, non siamo affatto pochi, non siamo affatto pochi. E le nostre potenzialità sono enormi e queste potenzialità noi non le sfruttiamo appieno, non lo dicevo, non le sfruttiamo affatto, ma potremmo fare molte altre cose. Abbiamo il privilegio di avere una struttura comune, centralizzata per una tradizione di secoli e quindi possiamo in qualche modo seguire una serie di fenomeni che altrimenti ci sfuggirebbero completamente dal controllo, altri ci sfuggono dal controllo, ma per esempio il controllo demografico più o meno ce l'abbiamo. Vi interesserà sapere che nel 5.765 abbiamo avuto un numero di decessi assolutamente eccessivo rispetto alla media, sono venute a mancare 153 persone, mentre quest'ultimo anno, non dico solo perché sarebbe 116, che è una cifra relativa minore rispetto a... Tra l'altro abbiamo avuto dei lutti terrificanti rispetto all'età, persone che non dovevano mancare, cioè fuori dalle regole normali, ecco. A fronte di questi decessi, il bilancio demografico è sempre negativo, se noi mettiamo decessi contro nascite, perché nel 5.765 su 153 decessi ci sono state 107 nascite, quindi con un bilancio negativo di 46 unità. Quest'anno ci sono state 103 nascite, che il bilancio quindi negativo si riduce a 13. Però questa cifra va, bisogna rifletterci un pochino, 103 nascite rispetto a 107 dell'anno precedente non sono una variante statistica significativa, non hanno nessuna rilevanza da questo punto di vista, però sono indicative di un trend assolutamente spiacevole, che è quello comunque della contrazione delle nascite nella nostra comunità. La comunità ebraica italiana ha preceduto e ha aggravato il modello generale della popolazione italiana. La popolazione italiana, come sapete, ha un indice di fertilità femminile bassissimo rispetto a tutto il resto del mondo, siamo i più bassi del mondo, credo, e gli ebrei e le ebree italiane ce l'hanno ancora un pochino più basso. Quindi questi sono dati abbastanza drammatici che portano all'invecchiamento della nostra popolazione, alla riduzione degli utenti scolastici e quindi a un ridimensionamento di quelle che dovrebbero essere strutture più importanti e vitali della comunità. fare la propaganda demografica non so se ha un senso, se come deve essere fatta e se abbia senso, perché uno si ricorda il problema, l'incubo fascista, la propaganda demografica, non è che uno fa il fascista facendo certe cose, però bisogna ragionare su questo fatto. Forse un aiuto comunitario a chi vuole crearsi una famiglia e farsi dei figli, aiuto in tutti i modi possibili e immaginabili per venire incontro alle difficoltà sistematiche che oggi incontrano coloro che fanno figli, potrebbe essere un ragionamento corretto, al di là del fatto dell'ideologico e religioso. Quindi questa è una cosa nella quale dobbiamo essere edotti e sulla quale bisogna riflettere, perché se noi, cioè noi siamo ancora abbastanza forti dal punto di vista demografico, per cui possiamo permetterci dal punto di vista sbilancio nascite un calo di 15 unità all'anno, non siamo la comunità di Pinco Pallino che ha 500 iscritti e che se ne perde 10-15 all'anno, in 10 anni è bella e finita, e così sta succedendo in molte comunità italiane del nord. Noi ancora siamo su cifre, non dico confortanti, non sono così allarmanti, però non ci stiamo ancora, perché lo sbilancio non è possibile. Poi il numero degli iscritti in comunità è una cosa piuttosto, da questo punto piuttosto relativa, perché ci sono un sacco di persone che non sono iscritte in comunità, improvvisamente si svegliano e decidono di essere iscritte in comunità. Credo voi ci avete il polso della situazione. Io devo firmare il motivo istituzionale, il controllo e nulla osta, ma in quest'ultimo anno ne ho firmati moltissimi di iscrizioni in comunità di persone che, ebrei regolari viventi a Roma, che hanno chiesto di essere iscritti perché non lo erano oppure perché si erano dissociati in passato. Per cui alla fine, se noi facciamo il conto della consistenza comunitaria, grazie a questi strani apporti, strani dal punto di vista dei movimenti demografici, noi non abbiamo molte variazioni, però in definitiva abbiamo il dato reale, invece è quello della nascita, quello della proiezione del futuro, perché una persona di 70 anni che si iscrive in comunità perché vuole essere sepolta al cimitero ebraico non è una persona che mi occupa un posto a scuola, ecco. Magari venisse a studiare, però insomma non mi riempie le classi elementari. Tra l'altro dalla nostra comunità si emigra, per cui uno dei è poco noto, ma uno dei motivi per cui il numero degli iscritti della comunità di Roma cala è perché ci sta l'emigrazione da Roma, per qualsiasi altro posto. E correlato a questo problema è il numero dei matrimoni, che sembrano stazionari tra l'anno scorso e due anni fa 50, quest'anno 49, però sono dati che vanno esaminati, perché adesso tra l'altro sta diventando una moda per europea e americana venirci a sposare a Roma perché fa chic, non so per quale motivo, per cui noi celebriamo matrimoni a coppie straniere. Per cui sotto questo numero dovremmo grattare un pochettino e scopriamo che i matrimoni sono calati, i matrimoni sono calati in misura considerevole. Quindi anche questo è una questione sulla quale bisogna riflettere, e non so chi ci sta riflettendo. Ci sono state delle riflessioni, però sono state fatte su piani che non è che io così automaticamente possa condividere, che sono quelli: siccome c'è sta il calo demografico, allora facciamo entrare nella comunità tutto ciò che c'è di non ebraico correlato alla comunità. Ma questo non è un modo per risolvere il problema, non è un modo per risolvere il problema. Il problema è che noi dobbiamo trovare dentro di noi le forze per andare avanti. Le forze per andare avanti o le troviamo dentro di noi, non so questi i modi per risolvere il problema. Quindi ci deve essere un'attenzione al fenomeno demografico, non per una questione di numero, ma per una questione di ciò che indicano queste cifre. Queste cifre indicano che il coraggio, la fiducia, la speranza che sta nella costruzione della famiglia e nell'avere dei figli stanno venendo meno. E questo è uno degli effetti più micidiali dell'assimilazione culturale, da una parte, e dall'altra della mancanza di valori nostri. Prego. Sì, c'è una effettiva carenza di promozione di attività giovanili. Sì, ma o di capacità di raggiungere, di capacità di raggiungimento, su questo bisogna c'è da fare un ragionamento di base che è anche correlato con questo. Io lo vedo facendo il confronto, ma non è un confronto complesso, è un confronto per capire qual è l'identità. Mi hanno dato le pagine gialle della comunità di Baltimora e sono tutti praticamente, abitano in una ampia area a nord-est della città dove hanno costruito un eruv, loro ci sono riusciti. Noi non ci siamo ancora riusciti a fare le roof perché ci mancano i soldi, ci abbiamo i permessi e gli studi, ci mancano un sacco di soldi per farlo. Le roof, per chi non lo sapesse, è un sistema di recinzione di uno spazio urbano. Una volta che è recintato uno spazio urbano è come se fosse chiuso, è come se fosse uno spazio singolo nel quale è consentito portare gli Shabbat. E per chi è osservante, vivere dentro un eruv risolve un sacco di problemi, a cominciare da quello, per esempio, di una coppia che ha un bambino piccolo e che deve rimanere, perché o esce a turno, se il nostro bambino non può essere portato fuori casa di sabato. E quindi è una cosa che accresce notevolmente la qualità della vita. A Roma abbiamo fatto gli studi per farlo, abbiamo ottenuto le autorizzazioni anche a livello del comune eccetera eccetera. Quello che ci manca sono i soldi, ci mancheranno, ci servono almeno 25-30 mila euro per farlo e poi ci vorranno i soldi per la manutenzione annua. Quello che mi fa impressione nella struttura di questa comunità è che in queste pagine gialle ci sono almeno una ventina di pagine chiamate alla voce Schulz, guarda, sono le scuole, scuola Tempio, scuola catalana, capito? Loro le chiamano Schulz, però noi le chiamiamo scuole, va bene? I nostri fratelli tribolini a Roma la chiamano la SLA, la loro pettacchinese, va bene? È la stessa cosa. Allora, ognuna di queste scuole, va bene, e ce l'hanno in ogni angolo, e qua vedete sono diverse pagine, c'è una tabella nella quale qua ci sono gli indirizzi di riferimento e poi ci sono gli orari delle defillot. Ovvio, ogni bettacrede c'è l'orario delle defillot, allora, perché noi non ce l'abbiamo, allora, sì, ma è mica solo quello, perché per esempio, partendo dalla prima pagina, gli orari di Shachrit, la prima, Agudat Israel Park Aids, 6:20, 7, 7:30, 8, 8:30, 9. Va bene? Cioè, questa è la differenza. Va bene? Questa è la differenza. La massa critica, però noi siamo 14.000, 13.000, quanti siamo? Ce l'abbiamo pure noi la massa critica. Sì, allora, se noi ci guardiamo dietro, è il discorso che si fa con la Teshuva. Che cos'è la Teshuva? La Teshuva consiste di due passi, sempre tornando sulla Teshuva, la Teshuva consiste di due passi. Ho sbagliato, non lo faccio più. Ho sbagliato significa ciò che ho fatto nel passato è un atto negativo di cui io mi vergogno e quindi lo considero negativo, è stato un errore. Non lo faccio più, significa il futuro, eh? Se mi capita l'occasione, la stessa condizione, non lo farò più. Allora noi, quando facciamo Teshuva, dobbiamo avere due tempi, il passato e il futuro, il presente e il momento in cui ragioniamo. Quando ragioniamo sulla comunità ebraica di Roma, se noi ci guardiamo dietro e vediamo che 20 anni fa c'erano 3 sinagoghe, adesso ce ne abbiamo 11, diciamo, ma santo, siamo bravi, eh? Ma non basta, ecco, questo è il problema, è questo, perché non le possiamo a voglia. Allora, quello che probabilmente anche questi qua 20 anni fa non c'avevano le stesse sinagoghe che ci stanno adesso, non c'avevano lo stesso numero di minyanim che ci hanno adesso. Poi, sempre qua, la struttura della sinagoga fa vedere le lezioni, cioè intorno alla sinagoga ci sta il giorno tale, a un tale orario, ci sta il tale rabbino che parla di questo, fisso per tutto l'anno, tutto il calendario. Ma questo è moltiplicato per X molto alto, va bene? Anche noi abbiamo queste cose, ma quanto in più potremmo farle? Questo è il punto, quanto in più possiamo fare intorno a questa cosa. E poi c'è il capitolo delle scuole, qua ci sono tutte le scuole, e qua mi ricollego a lui. Noi abbiamo, le nostre scuole in questo momento stanno andando bene dal punto di vista dell'accoglimento degli allievi, cioè quest'anno questa strana configurazione piramidale che avevamo si sta un pochettino diventando, voltando verso il cilindro. Piramide significa che all'elementare avevamo il 65% della popolazione potenziale e poi alle medie il 60%, e andando al liceo questa percentuale calava bruscamente intorno al 20% o 30%, non so di preciso le cifre del liceo. Quest'anno la cosa si sta cambiando, per cui anche al liceo c'è attrazione per la gente e si va a studiare, quindi la scuola ebraica sta attraendo. Però attenzione a varie cose. La scuola ebraica ancora non è la scuola ebraica, è scuola per ebrei, ma ancora non è la scuola ebraica. Dobbiamo riflettere tutti i giorni su questo fatto, tutti i giorni su questo fatto. È una scuola nel quale una discreta parte dell'insegnamento è dedicata a materie non ebraiche, come giusto che sia, ma la parte di insegnamento ebraico è condotta a livelli con risultati, diciamo, con risultati non pienamente soddisfacenti. Quest'ultimo anno ho lanciato un esperimento che sta andando benino. Ho notato, dopo vari tentativi andati non bene, che la possibilità di coinvolgere l'intera scolaresca su programmi intensivi di studio dell'ebraico non veniva ricevita. Ci stanno molte persone a cui non gli interessa di studiare intensivamente le materie ebraiche, che basta una minima infarinatura, una minima uscita d'obbligo e basta, quello che importa è il resto. A fronte di questo esiste una necessità essenziale, perché questo è la chiave per la crescita della comunità, di formare nuove generazioni sullo studio. Non ci sono alternative, bisogna studiare. È la nostra chiave, la nostra forza, e quello va fatto nella maniera più diffusa possibile, più intensiva possibile. Il nostro dovere è proprio questo. Allora, che a scuola ebraica ci fossero delle persone che avevano intenzione di studiare, o che almeno avevano la potenzialità di farlo, e siccome vige un'atmosfera nella quale queste materie non sono importanti e che questi fossero messi da parte e perdessero tempo, era un crimine, va bene? Allora, per cercare di mettere a posto questa situazione, l'altro anno abbiamo lanciato un discorso di doppio binario. Chi vuole fare un programma normale e chi vuole fare invece un programma intensivo, nelle stesse ore, esce dalla classe e va in altre classi e studia. È quello che è stato cominciato a fare l'altro anno, quello che abbiamo chiamato il progetto Colel, e piano piano sta dando, bisogna starci sopra con molta attenzione perché richiede un grande sforzo organizzativo, una quantità enorme di risorse, non parlo della parte economica, quindi bisogna starci appresso, però nel nostro compiacimento, perché ci abbiamo la scuola, noi dobbiamo capire che questa scuola deve servire a qualche cosa. Se non capiamo questa cosa, che la scuola deve servire a qualche cosa, non dico che è inutile che ci sia, però abbiamo fatto metà del lavoro e ci siamo dimenticati la cosa più importante. In altri posti, e questo ci dobbiamo far venire i complessi con Milano, perché a Milano ce l'hanno e noi no, c'è stata una iniziativa che venne presa intorno agli anni 20 del secolo scorso, che è quella del Daffiomi. Ma cito perché è un indicatore, noi dobbiamo usare questi indicatori per capire come vanno le cose. Il Talmud è fatto di migliaia di pagine. Il Daffiomi è un programma nel quale in tutto il mondo si stabilisce un calendario per cui il giorno esatto di un certo anno si comincia e in tutto il mondo si studia la stessa pagina di Talmud, il giorno dopo si studia la pagina successiva e così via. Ci sono dei calendari nei quali vengono pubblicate le pagine di Talmud che vanno lette e studiate. Per cui in comunità organizzate, da questo punto di vista, ci sono dei gruppi, sono mica gruppi di milioni di persone, sono dei gruppetti che ogni giorno si fanno Daffiomi, significa il foglio quotidiano. Ora il Talmud si può studiare a tutti i livelli possibili e immaginabili, questa, una pagina viene studiata in un'ora, che è una lettura abbastanza cursoria, in cui uno legge, si rende conto di che si parla, non entra nei dettagli del discorso, quindi è una cosa che si fa abbastanza rapida, però alla fine di 4-5 anni di questo programma uno si è fatto l'intero Talmud e quindi ha acquistato non una conoscenza approfondita ma almeno una infarinatura di base su tutto l'uscibile della nostra tradizione. A Milano lo fanno a Daffiomi, c'è un bel tacchinese dove lo fanno, almeno uno dove lo fanno, cioè ci sta un Rav con i suoi fedelissimi che ogni mattina in ore abbastanza antelucane vanno da lui e studiano. Io credo che a Roma questo sia ancora un sogno, ma è un sogno che dobbiamo realizzare. E a Roma siamo condannati da una cosa, dalla dispersione geografica nella città, per cui muoverci in questa città è estremamente complicato e quindi è molto difficile. C'è l'aiuto di centri locali, ci sono i centri locali a Piazza Bologna, ci sono i centri a Viale Marconi, già qua la popolazione ebraica è una popolazione che deve affluire ogni mattina con le difficoltà del parcheggio, dei trasporti e tutto il resto, quindi siamo puniti dalla situazione demografica, ma questo però non ci deve fare perdere qualche obiettivo. Noi dobbiamo crescere dal punto di vista dello studio e la prima cosa che dobbiamo fare è investire sull'educazione formale. È importante anche l'educazione informale, tutti i corsi che ci stanno, le lezioni che ci stanno, ne stiamo facendo tante, dobbiamo moltiplicare la capacità di organizzare le cose e tenere la comunicazione. Adesso, per esempio, c'è anche questa enorme novità che è rappresentata dalla possibilità di scaricare lezioni a voce su internet. In questo momento David Pacifici ne sta registrando questa, e stanotte entrerà immediatamente in rete, non so chi è che stanotte se la sente, ma adesso cercheremo, abbiamo dei poderosi archivi di lezioni, interventi fatti negli ultimi decenni. Ci sono un sacco di cose preziosissime e devono essere rimesse tutte quante in rete, che già così è una cosa importante. Però Tutto questo è educazione informale, ciascuno che dedica un'ora del suo tempo, un'ora della sua giornata, mezz'ora, 10 minuti, quello che è, allo studio e alla crescita. Ma dobbiamo aumentare assolutamente il numero di persone che studiano sistematicamente per arrivare a un obiettivo di formazione seria. Se non raggiungiamo questa cosa, rimarremo sempre un gruppo sparuto. C'è uno, vedete, quello che fa impressione è la distanza di modelli che esistono. In altre parti del mondo, e questo non so se è un vantaggio, ben inteso, noi siamo una comunità che accoglie tutti nel suo seno, accoglie tutti, va bene? Noi si iscrive in comunità, non è che uno viene misurato per quanti chili di carne macere ha mangiato o non ha mangiato, nessuno controlla assolutamente la cacerut del comportamento, e quindi siamo una comunità giustamente onnicomprensiva, ed è questo è un merito, è un vanto della nostra struttura. Altrove si è molto più restrittivi. Se sei ortodosso da un certo livello ti prendo, altrimenti è meglio che vai da un'altra parte, perché io a te non te tollero, perché non tollero come sei vissuto, come vesti, perché la gonna non è sufficientemente lunga, e così via. Cioè, ci sono dei criteri molto selettivi in altre parti del mondo ebraico. Allora noi viviamo con quest'idea che devono essere tutti quanti accolti, ed è molto giusto che sia. Però questo non ci deve far dimenticare che l'ebraismo è qualche cosa che va seguito, e qua il discorso dell'osservanza. Anche qua, se noi ci voltiamo indietro e vediamo quante macellerie c'erano tanti anni fa e quanti clienti di carne cacciata c'erano e quanti ce ne stanno adesso, possiamo altro che godere. Tra l'altro, se la cosa vi può confortare, nella Parigi degli anni 50 c'era un'unica macelleria cacciata. Adesso girate per Parigi e vedete quello che è. Io vedo, perché la maggior parte dei sabati lo passo in questo Beit HaKnesset, che funge da Beit HaKnesset, diciamo, di riferimento cerimoniale, e quindi come tale raccoglie in occasioni familiari persone che altrimenti non vengono. Un bar mitzvah, un bat mitzvah, un matrimonio, allora vengono qua. E in questa occasione compaiono al Beit HaKnesset una serie di persone che sembrano piovute da un altro mondo. Ed è la stessa sensazione che io ho, pensano via tutti quanti, in questi giorni Yamim Noraim al Beit HaKnesset, nei momenti clou di Rosh Hashanah e di Kippur, questo tempio, come tutti gli altri, si riempiono di persone che nessuno ha mai visto in altre occasioni dell'anno. Sono i benvenuti, ovviamente, ma l'approccio e il modo di misurarsi fa veramente vedere che c'è una spaccatura, per cui la nostra comunità va a diverse velocità. Ora, esiste, ovviamente, non la condivido ma la rispetto, cioè il fatto che uno dice io non accetto l'osservanza perché a me l'osservanza non mi sta bene, cioè io sono identità storica, politica, quello che va bene con l'ebraismo, sentimentale, non voglio osservare, cioè uno ha un impatto di questo tipo, ok, ma il più delle volte non c'è una forte obiezione ideologica. Esiste soltanto un grigiore di identità che non è affatto supportato da alcuna nozione e da alcuna misura con la realtà. E se noi non raggiungiamo queste persone, e se non parliamo con queste persone, queste ce le perdiamo. Noi dobbiamo assolutamente trovare il modo di recuperare. Adesso faccio un esempio provocatorio. Faccio un esempio provocatorio e penso che qualcuno adesso mi tirerà qualcosa addosso. Se voi state qui, in questo posto, a sopportarvi questa cosa questa sera, è perché evidentemente avete un forte stimolo identitario e anche un forte stimolo religioso che vi porta a confrontarvi con temi forti della nostra comunità, della nostra identità, della tradizione e così via. Io non capisco il motivo per cui non c'è un'obiezione ideologica. Una persona che viene a Beta Knesset ci viene molto spesso, ci viene con grande frequenza. E se lo fa vuol dire che ci crede in qualche cosa, no? Per quale motivo? Questa persona nel momento in cui viene a Beta Knesset contemporaneamente trasgredisce alcune norme fondamentali. È una contraddizione in termini. Sto facendo un discorso delicato, Io non capisco perché bisogna venire a Beta Knesset Shabbat con la borsa. Portare in luogo pubblico di Shabbat non si può. Se faremo la ruva si potrà fare, se non faremo la ruva non si può fare. Quello che manca è una coscienza di pienezza, di coerenza del sistema. Non c'è soltanto la funzione religiosa e l'aspetto religioso della funzione, sono tutte due cose molto importanti. Esiste anche l'osservanza, che è tanto importante, se non più importante, della presenza al Beta Knesset. Allora ci sono delle cose che sono elementari, che non sono difficili, che non comportano nessun sacrificio particolare, ma che se uno comincia a osservare, almeno per quando va al Beta Knesset, capisce che sta entrando in un mondo differente. Bisogna mettere in sistematica crisi e denuncia un modello che abbiamo derivato da ignoranza e confusione. Vogliamo dire che questo è il motivo. Se certe cose si fanno è perché non sono state spiegate, perché a un certo punto, quando c'è stato il grande impatto col mondo circostante, ciascuno di noi ha dovuto fare, dei nostri genitori, dei nostri nonni e così via, ha dovuto fare dei conti con la società circostante. Va bene, devo aprire il negozio di sabato, è difficile mangiare kasher, è complicato fare la tevillà. E allora non perché non me ne importi niente, ma perché devo sopravvivere, devo vivere normalmente e così via. Attocchi intere parti del sistema dell'osservanza sono venute meno. Ma questo non vuol dire che uno non ci debba ripensare alle cose, che uno non debba mettere in discussione. Noi ereditiamo ancora una identità strana nella quale alcuni aspetti cerimoniali hanno un'enorme importanza e le parti sostanziali non ce l'hanno quasi. Ma ho spiegato a Rosh Hashanah, al primo giorno di Rosh Hashanah quest'anno, a Shabbat, non si è suonato lo shofar, perché se no bisognava portarle, i maestri hanno proibito di portare lo shofar. Allora, la cosa conta di più, lo shofar o il portare? Conta più lo Shabbat. Ma allora che cosa costa? Che cosa costa liberarsi un giorno dal telefonino, a meno che uno non ci abbia, che sia la persona che deve salvare il mondo? Che cosa costa liberarsi, cioè fare un gesto, uno, mica deve essere tutto quanto insieme, ma un gesto solo che faccia capire che questo giorno per me è diverso e che se io vengo al Beta Knesset non devo andare a provocare il sistema, capire che il sistema non è quello che c'è stato deformato nella trasmissione, ma che il sistema è differente. Mettere in crisi le idee più semplici che costruiscono la nostra... Io lo sto dicendo, ancora non sono arrivato a dire chiudete i negozi, sì, ci arriverò, spero in un paio di... non so nel prossimo... forse non so se il prossimo anno, il prossimo... ancora non ci sono arrivato, però sto dicendo che ci sono delle cose che sono assolutamente inutili, va bene, che possono essere fatte senza fatica, e facciamole, santo Dio, va bene, diamo un segno che lo Shabbat non è soltanto cerimonialità, va bene, ecco, bisogna riscoprire tante cose e giocare sul piano operativo. Un ultimo discorso, perché il tempo, pensavo di cavarmela molto prima, ma... farvela cavare anche a voi con il tuo film. Un ultimo discorso riguarda l'organizzazione. Allora, vorrei farvi vedere, adesso ve lo distribuisco, mettetevi nei vostri panni, questa è un'iniziativa che è nata in parte come a seguito di un appello precedente di un precedente Shabbat Shuvah per il volontariato. Noi abbiamo un assoluto bisogno di volontariato in questa comunità, per cui è stato creato un gruppo di volontari, sono stati creati, ma la scoperta che abbiamo fatto dopo aver creato il volontariato è che è difficile saperlo usare, perché ci sono le strutture ufficiali che non vanno d'accordo col volontariato. Per cui il volontariato si deve trovare altre strade, altre alternative. Per cui gli entusiasmi vanno convogliati su progetti. Allora questo è un progetto nel quale si occupa di un obiettivo molto particolare, specifico e importante. Cioè c'è stata della gente che non ha da vestirsi in questa comunità. E da vestirsi. E molta gente che ha dei vestiti da dar via. Allora si è creato semplicemente un centro nel quale chi ha dei vestiti da dar via ci riporterà e chi ha dei vestiti da prendere verrà a prenderceli. Notare, la cosa non è soltanto a livello ricco-povero, ma può essere fatto anche a livello comunitario, anche divertente. Se ci avete le maschere di Purim da cambiare, se qualcuno un giorno vuole utilizzare il vestito che ha visto alla festa alla persona, cioè, esistono anche dei livelli non semplicemente dovuti a condizioni di indigenza. Lo scambio di vestiti può essere anche una cosa divertente, e uno una volta se può mettere un vestito così differente, lo fa. Ecco. Allora, questa iniziativa sta partendo adesso, c'è stata una persona molto generosa che ci ha messo a disposizione un magazzino, e c'è stata una rete di nostre volontarie che sta adesso organizzando il servizio. Questo è il primo lancio pubblicitario che siete pregati di trasmettere. Questi sono i volantini. Ma per dirvi, sempre col complesso di inferiorità terribile, sì, c'è sta scritto, c'è il volantino, adesso vediamo tutto. Sì, ma non è il problema la trasmissione, il problema è l'organizzazione, il problema è di convegliare. Ma per farvi vedere loro come hanno fatto, questo è l'elenco dei beni che mettono a disposizione, divisi in categorie, necessità mediche, oggetti per bambini, oggetti religiosi, oggetti di viaggio, per esempio anche il seggiolino della macchina per il bambino, per esempio. Poi necessità economiche, cose che servono per le feste, per esempio anche arredi domestici per le feste, o bicchieri o seggiole, cose del genere, e poi i vestiti, per esempio per le questioni mediche qua ci hanno messo seggiole a rotelle e tutte altre strutture, anche gli apparecchi per fare l'inalazione, le cose possibili e immaginabili. hanno pubblicato la lista dei beni con, per ogni cosa, cioè per seggiole a rotelle c'è un incaricato speciale, va bene? Quindi ogni cosa c'è la sua. Ci arriveremo, una comunità di 12.000, 13.000, 14.000, quanti siamo, queste cose ci deve assolutamente arrivare. Questo senza togliere assolutamente nulla ai meriti e al lavoro che fa la deputazione fa sul piano professionale, c'ha un sacco di problemi per conto suo da affrontare e vi assicuro che sono problemi drammatici che vengono affrontati col massimo della professionalità. Questi sono problemi di cui la deputazione magari non è caso che se ne occupi, la scarichiamo di tutto e organizziamo di altre cose. Io a questo punto vi augurerei Fatima Toa, eh? Sì.